time? What better place than here? What better time than now?
Ed eccoci!
Boom, 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 quasi boom, puntuali. Boom.
Mamma mia, pecchiamo di puntualità proprio ultimamente. Siamo tornate e siamo in una formazione strabiliante con la nostra Pamela in regia. Grande Pam, facci sognare!
Evviva, viva!
E come sempre tutto al femminile.
Sì, sì, ormai basta, il lato maschile di questa radio ci ha completamente abbandonato, ma noi siamo contentissime così, va bene.
Esatto.
Ce la possiamo fare, siamo quasi autonome ormai, insomma. E siamo alla puntata 161 di Radio Contado. Vi ricordiamo che siamo su Radio Wombat, che potete ascoltare su www.radiowombat.net nei podcast, oppure se volete ascoltare Radio Contado proprio in diretta, un venerdì sì e un venerdì no, dalla stazione. Ah, e nelle poche frequenze AM 1359, per i pochi fortunati che riescono ancora a sentirci in AM.
E per questo inizio novembre, diciamo, non scampiamo la questione olivi, cioè abbiamo cercato di praticamente allontanarla il più possibile da noi, perché non ne possiamo più di questi olivi in generale, e tutti gli anni ci troviamo a parlarne ovviamente di questi periodi, perché non se ne può fare a meno. L'altra volta avevamo parlato di castagne, ma questa volta diciamo non riusciamo a esimerci dal parlare di olive, però ne parleremo in una maniera un po' particolare.
Tanto diciamocelo, non c'è Takeshi che ha questa repulsione, esatto, per le olive, e quindi noi decidiamo di farlo lo stesso.
Esatto.
Ma lo faremo fra pochissimo con delle nostre inviate, non lo sappiamo esattamente bene nemmeno noi chi ci risponderà, da questo accampamento che c'è sopra Calenzano, se non erro, ma
esatto,
non vi vogliamo anticipare nulla, e nel frattempo chiediamo alla nostra Pam di metterci una bella,
un bel pezzaccio.
Ascoltatelo attentamente.
Doccia basement.
Pronte?
Via!
Giù nel campo c'è un contadino, mani grandi color di terra, se lo vai a trovare in serra ti regala uno zucchino. Giù nel campo c'è un gran trattore, alla guida non c'è nessuno, fa un rumore inopportuno e nell'aria un tremendo odore. Nel campo c'è un impresario, è venuto le controllare, che il trattore sia lì a spruzzare il nuovo antiparassitario, e gli sembra di andare lontano, già si vede tra qualche anno, più ricco e senza un malanno, a dar ordini dal divano. Nel campo ci va l'illuso a invogliarlo a vender tutto. Lei è solo butto, la zucchina gliela dà nel muso. Vivo sano qui sul mio colle, io lo dico sempre alla gente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
Ebbene, ringraziamo Clarissa per questa registrazione, avevamo fatto un po' di tempo fa.
Ma adesso, che voci poetiche.
Ma adesso chi abbiamo al telefono?
Abbiamo delle compagne da questo, insomma, accampamento, progetto, insomma, sperimentale, forse, non so, ci racconteranno loro di una raccolta olive collettiva in tutti i sensi. Ci sentite?
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutte e benvenute, grazie per esservi prestate a questo collegamento e vi volevamo chiedere, raccontateci un po' di questo progetto che si basa, insomma, sulla raccolta olive, ma cioè, che senso ha, come lo state facendo, una raccolta olive normale, come funziona?
Allora, beh, innanzitutto grazie per questo spazio, insomma. E, allora, come già accennavate, appunto siamo delle persone che fanno parte di questa squadra di raccolta olive in corso in Toscana e siamo, diciamo, un gruppo mutevole e molto eterogeneo di persone che lavorano alla produzione, alla raccolta e alla trasformazione di prodotti che appunto non riguarda solo la raccolta d'olive, il cui ricavato di quello che facciamo, insomma, va a sostegno delle famiglie di prigionieri politici italiani e curdi e a famiglie e alle famiglie di feriti qui in Kurdistan. E, il progetto di cui stiamo facendo parte al momento qui in Toscana è organizzato con il Comitato di Ecologia Curdo in Europa. E appunto, come accennavo, oltre alla raccolta di olive che servirà appunto per la produzione di olio extravergine, stiamo diciamo producendo anche altre cose, sono state fatte le passate di pomodoro, la marmellata di castagne, la raccolta di marroni e parallelamente a quello che stiamo facendo noi, anche in Sicilia delle altre compagne stanno lavorando alla stessa maniera, in collaborazione loro con Genealogy e quindi niente, insomma, questo è un po' il generale.
Come sta andando la raccolta?
Ma la raccolta va abbastanza bene. Speriamo in un po' di sole, perché stiamo a lavorare sempre un po' in ombra.
Il padrone è sempre il padrone.
E il padrone è sempre il padrone. È molto umido, diciamo. Però sta andando bene, anche appunto siamo una squadra composta da persone, appunto, come dicevo prima, gruppi eterogenei. È molto bello perché al di là dei momenti di raccolta si creano anche dei momenti molto belli di condivisione, e quindi insomma un'esperienza molto bella, formativa.
E dormite e vivete in loco in questi giorni?
Sì, diciamo che attualmente siamo in tenda, che non è sicuramente una delle condizioni migliori, però appunto anche per svelare questo aspetto, diciamo che c'è stato un'incomprensione nell'accordo, perché nonostante stiamo facendo un progetto che va oltre il guadagno personale, comunque le condizioni di lavoro e in questo periodo dell'anno restare in tenda, non c'è l'elettricità, insomma stiamo vivendo in un accampamento, perché era stato promesso una condizione di lavoro diversa, quindi comunque il lavoro agricolo e da dipendenti è anche questo, e quindi insomma attualmente la situazione è questa qua, però per me è molto interessante, è la prima volta che faccio un tipo di esperienza del genere in cui comunque il lavoro colleghe, compagni di squadra è autogestito, e anche rispetto alla paga ogni persona si può autodeterminare, scegliere che cosa tenere per sé, in che forma e che cosa dare al progetto. Questo per quanto riguarda solo l'olio, diciamo, perché appunto come insomma è solito abbastanza fare nelle raccolte, da quello che ho visto, e in questo caso c'è il pagamento in olio, diciamo, c'è questo accordo con il padrone. Una cosa invece importante che volevamo dire un attimo anche per spiegare meglio che cosa stiamo facendo è che appunto come dicevamo prima i ricavati insomma dai prodotti da questo progetto vanno appunto a sostegno della causa curda, poiché al momento nei carceri turchi sono detenuti più di 1300 prigionieri e prigioniere curde al regime di carcere duro e quindi comunque sottoposti a appunto un regime di tortura e insomma in situazioni molto
totale negazione di diritti.
Beh, vanno sostenute e sostenuti. Ma gli attrezzi, il materiale, quello vi è stato dato dal proprietario del campo, era di qualcuno, era vostro, come ve lo gestite?
Diciamo che appunto anche lì stiamo cercando di organizzarci anche tra di noi, non mancano i problemi tecnici, al momento stiamo raccogliendo anche con l'uso dell'abbacchiatore, però poi le batterie saltano. Quindi ci sono un po' di problemi tecnici e l'attrezzatura parte era di per sé l'attrezzatura è di persone che stanno partecipando al momento alla raccolta.
Quindi chi può, insomma, contribuisce anche portando.
Sì. Poi chiaramente, insomma, il macchinone per portare le olive dal campo alla pesa è del padrone.
E ecco, le rese, come diciamo, sono le rese quest'anno?
Ma allora, abbastanza buone, nel senso che c'è stata anche insomma la situazione in cui il padrone si è reso conto che per l'accordo che avevamo la resa andava a vantaggio nostro, però meglio così, diciamo.
Perché voi siete al 6?
Sì.
Ok, in effetti quest'anno le rese non sono altissime, quindi è buono essere al 6, perché poi il resto sono cavoli del padrone.
Comunque se possiamo lanciare un appello in radio per le restanti settimane di raccolta, perché andremo avanti fino a fine mese, diciamo che se c'è qualcuno che ha un abbacchiatore da prestare non farebbe male, che in questo momento sono anche difficili da reperire perché stanno essendo utilizzati, però nel caso insomma attraverso la radio magari troviamo un modo per metterci in contatto perché ne avremo bisogno, ecco, sicuramente per riuscire a lavorare un po' più velocemente. Poi per me è la prima volta che faccio questo tipo di raccolta ed è interessante vedere come è proprio un lavoro di squadra in cui ogni parte della tecnica di questo lavoro necessita comunicazione e coordinazione, e quindi è importante anche essere in buona comunicazione durante tutta la giornata di lavoro.
Bene, quanti siete in questi giorni, per curiosità, più o meno?
Ma al momento siamo 9 persone e ci stiamo dando anche un po' il cambio, permettendoci anche che se qualcuno non si sente bene o comincia a sentire il peso del lavoro, insomma, ci diamo la possibilità di alternarci nelle pause, quindi comunque stiamo cercando di prenderci cura anche di questi aspetti del lavoro. Quindi diciamo al momento siamo in 9, tra cui appunto i jolly, diciamo.
Dai, bene, una bella squadra comunque.
Sì.
Ultimissima domanda, o forse non lo so, perché sì. Quanti olivi sono più o meno?
Tanti, parecchi. Guarda, in teoria siamo sui 1000. Dai. Quindi insomma.
Buon lavoro, perché insomma da qua a fine mese ce ne sarà davvero da lavorare. Ma e le serate? Che fate le serate?
Ah, ma le serate pazzissime, a letto alle 7:30
tutta vita.
No, appunto, sì, no, ma appunto essendo, cioè,
al buio,
essendo, insomma, un campo al buio, quando il generatore decide di smettere di funzionare, si va a dormire. No, si cena molto presto, appunto, anche questa è una parte che almeno per me è molto interessante di come stiamo dividendo anche il lavoro. C'è una persona che della squadra si occupa della preparazione del cibo, che è al pari di fare qualsiasi altra mansione, che sia raccogliere le olive o lavorare con l'abbacchiatore, e questa persona appunto fa sì che appena stacchiamo alle 5, dopo qualche chiacchiera, abbiamo la possibilità di cenare tutti insieme e poi a dormire, perché fa freddo.
Oh, mi sembra, sì, più che giusto, è importantissimo, ci sia qualcuno che pensa al pranzo, alla cena, se no i lavoratori muoiono di stenti. Sì.
Diciamo che prossimamente lavoreremo sul falò serale e
per asciugarci.
Dai, cioè... quindi volete un abbacchiatore e qualche chitarra magari?
E anche qualche maglione? Anche qualche maglione?
Dai. Una stanzetta nella zona magari, vicino Calenzano.
Se si potete, siete sopra Calenzano?
Sì, esatto.
Sì, sì.
Bene, quindi per chi, insomma, avesse il buon cuore di prestare qualsiasi cosa per scaldarsi, agevolatori o altro, come fa a contattarvi? Vabbè, basta, gli si può dire di scrivere in radio, al massimo non li facciamo da tramite.
Esatto, sì. A proposito appunto di contatti e cose, allora ci è arrivata un'informazione ora che appunto avremo il piacere di condividere, che la settimana prossima ci sarà un incontro online con il Comitato di Ecologia Curdo in Europa e la partecipazione è aperta. La data è da confermare, quindi magari non lo so se possiamo avere modo di condividere la data o insomma il link più che altro, però magari capiamo come. Però ci sarà questo incontro e fine, questa è la comunicazione.
Vabbè, interessante, quindi chiunque si voglia affacciare a questo incontro può, però troveremo i modi, magari lo scriveremo nella mailing list di Genuino Clandestino
o
sulla punta.org, si crea un evento di modo che chi è interessato può partecipare.
Bene, quindi vi auguriamo un buon proseguimento.
Ah, un'ultimissima cosa, allora vabbè, salutiamo le compagne che in questo momento sono in campo mentre noi stiamo facendo questa intervista e a nome di tutto il gruppo diciamo stop al genocidio in Palestina e Palestina libera e Kurdistan libero.
Wow, bene, grazie.
Grazie a voi, grazie
con
a voi.
Con questo messaggio vi salutiamo. A presto.
Dai, a presto.
A presto.
Ciao. Ciao. Grazie.
Ciao. E ci siamo!
Ed eccoci, abbiamo al telefono con noi Mattia. Ci sei, Mattia?
Sì, ciao, ciao a tutte e tutti.
Piaciuta la canzone?
Grandi, grazie.
No, ci hanno detto che non la conoscevate, è vero?
Ma guarda, no, in realtà no, in effetti.
Bene, senti, ti chiamavamo per avere un po' di news su quello che sta accadendo, diciamo, alla Casa Rossa.
Sì, sì. Allora, niente, praticamente circa 3 settimane fa è arrivata una notifica, insomma, una voce che diceva che sarebbe arrivata una notifica di sgombero. Allora, la Casa Rossa, per chi non la conosce, è una casa cantoniera che si trova sull'Aurelia, nel comune di Montignoso, e di proprietà quindi di ANAS, che è appunto, come tutti sappiamo, una di quelle società ex pubbliche, adesso sotto controllo delle Ferrovie dello Stato, a sua volta partecipata quindi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ANAS, insomma, famosa per i vari scandali di corruzione, appalti truccati, eccetera. Ora sono 12 anni che la Casa Rossa è stata occupata, era un rudere abbandonato appunto nel comune di Montignoso, chiusa già da 15 anni. E dopo questi 12 anni in cui tendenzialmente, al di là di qualche avvisaglia, qualche a volta qualche chiacchiericcio sui giornali da parte della politica locale, chiaramente di destra, di centrodestra, diciamo che non ci sono mai state effettivamente nulla di concreto, nessun atto che poi venisse, poi arrivasse a termine, nel senso che all'interno poi dei tavoli dell'ordine pubblico c'è sempre stato diciamo un piano per cui non era interesse particolare di sgomberare lo spazio. Un'esperienza che sul territorio, un territorio di provincia come il nostro, ha un valore anche in termini di servizi, di attività, di cultura, di produzione dal basso, eccetera, e che quindi, diciamo, ha sempre avuto un ruolo abbastanza importante nel territorio e che ha costruito negli anni solide alleanze. Ora, chiaramente non stiamo qui a parlare di quello che sta accadendo in tutto il mondo, in Italia, ma in generale in tutto il mondo, e quindi di come chiaramente al momento adesso che il governo, un governo di destra, in cui appunto ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è Salvini, e in più ci sono un paio di deputati del territorio qui della provincia di Massa Carrara, uno in quota Fratelli d'Italia e uno Lega, che sono adesso quindi in Parlamento, a forza di interpellare interrogazioni parlamentari e più che altro una pressione che si è spostata da quella dell'ordine pubblico a quella della proprietà, sono riusciti ad ottenere da ANAS, chissà attraverso quali, diciamo, meccanismi interni di queste società, a spingere per una richiesta di sgombero, e quindi la notifica viene direttamente dalla proprietà. A quel punto non è tanto una questione che si gestisce o comunque che di cui si occupano al tavolo dell'ordine pubblico, ma la richiesta viene fatta, viene inoltrata al prefetto, il prefetto ha tentato di notificare la cosa. Ora la cosa appunto si è dilungata, nel senso che c'era una richiesta di sgombero nei 10 giorni a partire dalla metà di ottobre. In generale noi abbiamo trovato dei modi per ritardare sul piano proprio formale, nel senso che non ci siamo fatti trovare nella notifica, la notifica è stata rimbalzata e si è mosso, diciamo, parallelamente, abbiamo diciamo un po' in fretta e furia, ma con un po' con cognizione e consapevolezza ci siamo posti la domanda di qual era il modo per affrontare questo rischio di sgombero, perché partiamo dal presupposto che crediamo che questi spazi vadano difesi e difesi nella maniera che appunto è quello di far pesare le alleanze che ci sono sul territorio, su altri movimenti, coordinamenti, comitati e associazioni che riconoscono il valore sociale, culturale e politico di un'esperienza come la Casa Rossa. In più, fin dall'inizio, l'amministrazione comunale di Montignoso, che diciamo non è particolarmente ostile, chiaramente non sono alleati perché comunque si parla di Partito Democratico, ma non si è mai posta in termini appunto ostili rispetto all'esperienza di recupero che c'è stata poi di uno stabile che nel loro comune altrimenti sarebbe un rudere abbandonato. E quindi fin dall'inizio, un po' spinti anche dai nostri movimenti che hanno portato a prendere posizione tante realtà del territorio, fin dalla prima assemblea pubblica c'è stata una presenza dell'amministrazione comunale che si è data disponibile a diciamo interagire e trovare una possibilità di risoluzione che fondamentalmente togliesse la proprietà o comunque la gestione diretta ad ANAS e che quindi facesse un po' da filtro in modo da poi valutare una soluzione condivisa. Ecco, questo ci teniamo a sottolinearlo sul fatto che non è tanto, questo è quello che poi noi ci siamo immaginati, come non un piano per cui, no, il comune che non ti è troppo nemico acquisisce il bene, tu esci, fa dei lavori, e fa un bando magari anche no, ricamato attorno alle tue caratteristiche e poi te lo regala, te lo assegna. Ma nel momento in cui c'è stata questa presa di posizione politica dell'amministrazione, abbiamo immaginato quale potesse essere un rilancio e ci siamo diciamo attivati nella costruzione di un percorso che mettesse nero su bianco formalmente un avanzamento nelle politiche di gestione del governo del territorio, quantomeno del comune di Montignoso, e quindi abbiamo diciamo cominciato a trattare con l'amministrazione il fatto che bene la solidarietà, bene il riconoscimento di un'esperienza positiva, ma che volevamo atti concreti e che quindi il comune di Montignoso si impegnasse a fare degli avanzamenti all'interno del quadro giuridico dei beni comuni, in modo da poi rientrare in una dinamica che non è appunto quella del bando per cui uno deve uscire, eccetera, ma dando continuità al percorso che attraverso strumenti di autorecupero, come in Toscana c'è una legislazione abbastanza avanzata, tra l'altro sviluppata in particolare a Firenze, nel percorso di Rialdini, dell'asilo Ritter, ci sono tante esperienze che hanno diciamo garantito la possibilità agli occupanti di mettere mano alle strutture che avevano occupato e venire riconosciuti. In qualche modo immaginiamo un percorso di questo tipo. Ora, chiaramente ancora tutto in elaborazione, però ecco, diciamo che la nostra contropartita non è quella tanto di cercare di tenere ad ogni costo quelle quattro mura, per quanto ci siamo affezionati e pensiamo sia uno spazio da difendere che debba avere una sua continuità. Non è tanto, no, di cercare di tenersi il proprio spazio unico, ma quello di cercare di spingere un precedente che nel nostro territorio non esiste e che possa essere appunto un precedente che poi su tutta la provincia possa agire in termini di effetto, nel senso che poi ci occupiamo da anni di ecologia, di tutela ambientale, quindi no, le lotte nelle cave, abbiamo già probabilmente, credo, anche parlato nella vostra trasmissione della manifestazione del 16 di dicembre, delle grandi mobilitazioni in cui appunto il percorso di Atamanta è nato ormai 4-5 anni fa dalla Casa Rossa insieme a Friday for Future e che si occupa di estrattivismo e devastazione ambientale. Diciamo che quel quadro giuridico ci sembra un tanto un pezzetto, no? Un avanzamento, per quanto non esaustivo, non rivoluzionario e niente di trascendentale, però che quantomeno, allora, se dobbiamo metterci ad un livello in cui perdiamo quella totale autonomia in termini di occupazione, o comunque vediamo come andrà, nel senso che tanto per ora siamo ancora sotto sgombero, però ecco, su quel livello allora si cerchi di costruire qualcosa che sul territorio possa lasciare una traccia, creare un precedente che possa essere utile anche per altre battaglie su tanti altri livelli. Quindi per il momento questa è un po' la situazione e quello che è stato per noi il piano di rilancio politico, no? Quindi cercare di trasformare una situazione critica come il rischio di uno sgombero che voleva essere immediato, murando di nuovo le finestre con le camionette, con uno sgombero appunto di una prova di forza della questura spinta dal governo di destra. Allora cerchiamo
schema classico, diciamo.
Sì, questo era un po' la loro idea. La loro idea è quella di intervenire in 3 giorni, arrivare, camionette, murare e sgomberare tutto. Chiaramente questo secondo noi era una sconfitta totale, allora cerchiamo di ribaltare questa situazione e creare una situazione che invece, vista la solidarietà e la partecipazione ai due momenti pubblici che abbiamo avuto finora nelle tre scorse domeniche, una costruzione appunto per cui al di là di quello che succederà a quelle quattro mura, un percorso di lotta possa continuare ad esistere. Infatti, e chiudo, poi magari se avete domande, cioè chiudo questo momento, lancio già un po' l'idea che abbiamo condiviso nelle ultime assemblee che stiamo cominciando a far girare, cioè che il 7 dicembre a Massa verrà organizzata una manifestazione che chiaramente parte e parla anche della necessità degli spazi, un corteo comunque contro lo sgombero, che poi può essere una roba che sarà stata diciamo non risolta, però quantomeno sospesa, oppure sarà stata effettuata e quindi sarà battaglia. Però ecco, al momento quello è il nostro rilancio. Noi stiamo costruendo con tante altre realtà una manifestazione che parli di tutta una serie di tematiche che vanno dal globale, no? La guerra, lo scenario palestinese, la devastazione ambientale, la crisi climatica, fino a, appunto, cercando di tenere insieme tutte le lotte territoriali che si muovono contro la cementificazione, la discarica extravaviti, l'estrattivismo nelle Apuane. Quindi che questi vari comitati, associazioni, gruppi che si sono stretti attorno alla comunità e che formano la comunità che ruota attorno alla Casa Rossa continuino a costruire al di là di uno sgombero una data comune, quindi no, che ci sia questa continuità di un percorso.
Bene, vabbè, sicuramente per questa cosa della manifestazione ci risentiremo più avanti, molto volentieri, magari vi faremo un'altra chiamata un po' più a ridosso, ci aggiornate un po', se ci farebbe piacere partecipare ovviamente. E Invece, visto che insomma siete entrati in tutto questo bel lavorone di portare avanti questo percorso, dici che funzionerà un po', vi darà del tempo prima che lo sgombero, diciamo, entri in attuazione?
Allora, questo è un po', diciamo che questa settimana è un po' decisiva, nel senso che questi i giorni che c'erano stati paventati in maniera un po' così informale, in qualche modo, dovrebbero concludersi nella metà della prossima settimana. E quindi stiamo spingendo molto, diciamo, sia su tutti i livelli. Ci sono i sindacati di base della provincia, quindi COBAS, USB, hanno dichiarato lo stato di agitazione in modo da costringere in qualche modo il prefetto ad aprire un tavolo di raffreddamento, ed essendo comunque appunto parte della comunità della Casa Rossa, sarebbe quindi un modo di avere un incontro col prefetto, capire un po' le dinamiche, e invitando anche il presidente della provincia, che è il sindaco di Montignoso, a questo tavolo, che allo stesso tempo viene spinto, come dicevo prima, no, a fare degli atti concreti, per cui ha già mandato una lettera di, diciamo, volontà di richiesta di sospendere la procedura di sgombero e di trovare un percorso per acquisire il bene da ANAS, e allo stesso tempo dovrebbe produrre in settimana una delibera della giunta del comune che avvia questo percorso sui beni comuni. Quindi, diciamo che ci stiamo muovendo sui vari livelli, in modo che intanto cerchiamo di sospendere la pratica di sgombero che non venga effettuato, e poi da lì si va a cercare di costruire un piano che possa prima di tutto tutelare l'esperienza, ma allo stesso tempo appunto dare continuità senza stravolgere la nostra identità collettiva, perché ecco, quello forse è anche un altro elemento interessante. Crediamo, cioè, che negli anni abbiamo avuto modo di appunto vivere un po' tutte le fasi del movimento antagonista, della realtà degli spazi occupati, che sono sempre meno, non solo, chiaramente sì, principalmente per i livelli di repressione che aumentano, però allo stesso tempo perché spesso si trovano in situazioni in cui la mancanza di energie, la precarietà costante, i rischi di sgombero continui si mettono a dura prova, no, la realtà e l'esistenza di queste esperienze. Quindi chiaramente non era la nostra prima scelta quella di fare un percorso di questo tipo che trasformasse un'occupazione che comunque funziona, che sul territorio crea eventi, iniziative, lotte da 12 anni, però allo stesso tempo forse la vediamo anche come un'evoluzione, no? Non per forza una ritirata, ecco, quello che stiamo facendo, soprattutto se poi le ricadute in termini generali ed anche di far capire alle persone al di fuori delle nostre cerchie, degli attivisti, che è necessario mettere le mani su un modello di governo e gestione del territorio che cerchi di uscire dalla dinamica, no, del profitto, della verticalità delle decisioni, e che quindi un quadro di quel tipo lì possa essere anche molto accogliente, facciamo fare un salto in avanti da un punto di vista democratico ed ecologico anche, no, agli strumenti di governo del territorio.
E quindi avete in programma, diciamo, altre assemblee pubbliche a breve?
Sì, questo sabato alle 3, quindi domani in realtà, abbiamo organizzato un incontro pubblico nelle sale del comune. Quindi dopo due assemblee pubbliche che sono state organizzate in Casa Rossa, questo incontro invece sarà organizzato a Villa Schiff, che è la sede comunale, e sarà presente Giuseppe Micciarelli, che è un compagno di Napoli, che è giurista, ricercatore, presidente dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni, dei Beni Comuni di Napoli, e che abbiamo sentito, abbiamo appunto messo al corrente della situazione, si è dato disponibile sia intanto appunto a venire con un'iniziativa pubblica che vorremmo, no, stiamo spingendo perché sia partecipata appunto al di fuori anche, no, di tutta la comunità che già conosce l'esperienza di Casa Rossa, ma che in qualche modo venga attraversata dagli abitanti del comune per capire quello che possono rappresentare fuori dalle quattro mura della Casa Rossa questo innovativo, comunque sperimentale quadro giuridico, che è un campo di battaglia, perché tante esperienze sono state fatte, qualcuna più o meno positiva, con tante difficoltà, ma ogni volta si può, diciamo, fare un passo avanti o fare un passo indietro, no? In quello che rimane un terreno di battaglia dal punto di vista proprio degli strumenti di governo del territorio. Quindi saremo con lui sabato pomeriggio e la mattina dovremo riuscire a fare un incontro anche un po' più operativo con appunto l'amministrazione per mettere a punto quello che può essere un tavolo che inizia a confrontarsi appunto, come dicevo, non solo sulla Casa Rossa, ma su quello che deve essere per noi un avanzamento formale, cioè sostanziale, non solo formale, degli strumenti dell'amministrazione.
Bene, direi che vi aspettano dei giorni molto intensi.
Sì,
appunto,
tutto,
viviamo
eh?
Così, noi abbiamo, ci siamo, no? Siamo un po', ci sentiamo un po' come dei pionieri, appunto non è niente rivoluzionario, però che avanziamo nel buio, nel senso che intorno nessuno sa niente di quello di cui parla, di cui stiamo provando a parlare, però appunto con questo fuoco tra le mani, nel senso che abbiamo voglia di costruire dei percorsi che siano, che possano essere utili, no? Alle lotte che ci sono sul territorio, appunto da quelle ecologiste a quelle del mondo del lavoro, agli studenti che hanno ricominciato ad attivarsi, che frequentano gli spazi delle iniziative della Casa Rossa, e quindi diciamo che in questo modo andiamo avanti. Poi sì, chiaramente documentiamo e sperimentiamo, ecco, in questa fase di repressione, secondo noi riuscire a bloccare questo sgombero è comunque un punto che, come loro volevano segnare una bandierina in più, no? Nello sgombero degli spazi occupati, riuscire a bloccarli, diciamo che secondo noi è un obiettivo per cui vale la pena lottare.
Beh, che dire, noi vi auguriamo il meglio, ci aggiorneremo sicuramente, fateci sapere come la situazione evolve e fateci sapere anche per dicembre per questa manifestazione. Niente, grazie intanto per questo aggiornamento.
E un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi, evviva. Dai. Cura la balena, felice. No?
Evviva, evviva.
Allora,
esatto.
Grazie.
Grazie, ciao Mattia.
Grazie
ciao.
Ancora, ciao. Ciao.
Ho voluto ripercorrere le orme dei pressocratici, che cercavano appunto un archè, ma io non l'ho trovato né nell'acqua, né nell'infinito, né nell'aria, ma nel fungo porcino.
Faccio flow che efficace se lo pompo coi broda, raggiungo la mia pace, cerco funghi con foga, a dirvelo mi dispiace, giungi molti me trova, faccio ciò che mi piace, mica ciò che di moda, sono il più capace, in zona, sono tipo un rapace, che vola, il mio passo audace, si nota, che mi sfida a cercarli un idiota, trovo così tanti funghi che non so chi darli, li trovo sotto a quarci faggi, castani, troppo stile sulla traccia, mi salta gli impianti, crede i porcini taccia, odio gli ignoranti, odio le città, le strade, gli asfalti, amo le particolarità dei boschi verdeggianti, trovo porcini rossi che sono giganti. Sotto i pini trovo enormi fughi sani sali. Yo yo, il grunge entra sul beat come un vandalo, lo stilo da calzini colorati con il sandalo, fungai più presuntuosi ed esaltati io li elimino. 20 kg di porcini sono il mio raccolto minimo, i fungai quando mi vedono scappano, il grunge che non trova funghi scandalo. Fratelli cerco funghi, funghi, panieri sempre pieni, sono il grungi, grungi. Nasce una fungaia dove passa l'Ajax, luce divina che abbaglia. Tu erba in palla e oggi alla spalla, io né soldi né scarpe di marca, io mi elevo da questa calca, te in discoteca, io in fungaia. Quando parto con le rime, assi superlative, parlo di bellissimi porcini russo la manite, mi elevo dal sistema vile, da quello che dice, non mi faccio schiavizzare, io non resto mite, venero afrodite, venere africana, che afrodite, citoseno, fane rime, oliche, introspettive, flow, bomba tipo dinamite, il grungi te la sbomba, ti dà lezioni di stile, riappacifico la lite, con la lama mi capita, tiro funghi che nella savana tipo calamite, scrivo righe sulla trama, sempre piena di fatica, il grungi si resta e deride, la vita urbana è coibidite, la mia cricca non si infama e se la svilite mentite, la nostra rima rara costa come le pepite, tu lo sai, si sente, sono una starella gomite. Il mio flow è pungente, tipo stalagmite. Con i miei fratelli cerco funghi, funghi. Bello, figo, swaggo, sono il grungi, grungi. Nasce una fungaia dove passa l'Ajax, luce divina che abbaglia. Con i miei fratelli cerco funghi, funghi. Panieri sempre pieni, sono il grungi, grungi. Nasce una fungaia dove passa l'Ajax, divina che abbaglia. Porcini ovunque, sempre comunque, sopra focacci nel giusto unte, sparo queste rime anche dal monte, come goccioline da una fonte. Quando parto in sesta tu non mi vedi, Boletus non ne resta e tu ti tedi. Cruce incoerenza, appoggiamento pesi, pesca senza lenza, o dopo iesi o cado e non resto in piedi. Io non sono fuori, non ce li ho gli schemi, grungi da tutti i pori, barca senza remi, la scrungio male, cerco Boleti.
E E rieccoci.
E di che si parlerà ora?
Come avrete capito da questa bellissima canzone, parleremo di funghi, perché sì, olive, 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 ma in realtà quest'anno è stata una buona annata anche per i funghi.
Ma un'annatona, non fanno altro che farci vedere cassette,
esatto,
di foto ovunque
di funghi, selfie ogni funghi, qualsiasi fungo. Ma quindi abbiamo con noi un super esperto dal mercato di Piazza Tasso di funghi, quindi vi presentiamo Pietro, che ci racconterà un po' come è andata sta stagione, cosa ci fa lui con questi funghi, che funghi e perché funghi.
Allora, intanto essere chiamato super esperto mi sento a disagio, perché io vengo qui a dichiarare la mia ignoranza e ora vi spiego perché. Sono ignorante perché in Italia si stima ci siano più o meno 10.000 specie di funghi. Io ne conosco e ne mangio un centinaio, quindi posso essere sicuro sull'1% dei funghi che c'è in Italia, quindi sono principalmente un ignorante.
Beh, diciamo io ne riconosco 3 o 4, quindi non so come mi posso definire a questo punto.
Io 2.
Per imparare i funghi ci vuole una vita e non basta. Per dire, io mi baso molto su una pubblicazione che è di Bruno Cetto di diversi anni fa, che non era un micologo, era un ingegnere che lo faceva per passione. E ha fatto questa pubblicazione di 7 volumetti che consiglio a chi è interessato dei funghi come base per imparare, in cui sono catalogate 3.000 specie. Quindi quest'uomo nella sua vita come passione è andato a cercare e ha catalogato 3.000 specie di funghi, spiegati molto bene con delle bellissime foto. Non so se ora ci sono delle pubblicazioni migliori, ma io penso che questa sia insuperabile per il lavoro
Scusa,
che ha fatto.
Ripetici il nome dell'autore che noi ce lo appuntiamo.
Allora, l'autore si chiama Bruno Cetto, Funghi dal Vero, non so se c'è ancora in vendita, e consiglio di prendere almeno il primo volume o i primi 3, perché sono 7 volumi.
Mazza.
Ma nei primi 3 ci sono tutti i funghi più interessanti e più buoni che si possa prendere. Quindi come base per imparare un po' di funghi buoni, questa la consiglio. Però dico anche che leggere e guardare le foto non può bastare, cioè bisogna avere sia la teoria che la pratica. Quindi la cosa che può aiutare molto è frequentare un gruppo micologico, come può essere a Firenze, era molto in gamba il gruppo micologico fiorentino. Io invece ho imparato in un gruppo micologico di Sesto, dove c'era un certo Romano Livi che mi ha insegnato tante cose, cioè come avere un guru che ti insegna come comportarti e come imparare.
Ma infatti io ho sempre paura in realtà di guardare le foto, perché poi non è che, cioè, sono belle e a volte fatte anche bene, ma molti sono molto simili, quindi non è che proprio mi senta sicurissima guardando una foto andando nel bosco col librino. C'ho sempre un po' di paura, devo sempre chiedere a qualcuno dal vero.
Allora, una cosa importante in natura, a parte il discorso delle foto che sono diverse dalla realtà, è che gli individui sono soggettivi, nel senso, nella stessa specie ci può essere individui completamente diversi l'uno dall'altro. Basta guardare anche noi, non siamo tutti uguali. C'è quello lungo, quello corto, quello grasso. Quindi dei funghi bisogna guardare solo le caratteristiche sistematiche. Cioè se il gambo è corto, lungo, largo, non vuol dire niente. Bisogna guardare specie per specie qual è la sua caratteristica sistematica per avere la sicurezza. Per esempio nelle russole, per riconoscere di sicuro una russola, deve essere un fungo a lamelle ovviamente e deve spezzarsi come un gesso, perché le cellule sono tonde, non ha fibre. Quindi quando si spezza il gambo della rossola si spezza come un pezzo di gesso. Gli altri funghi, tipo le amanite, hanno le fibre. Questa per esempio è una caratteristica sistematica delle russole.
Via, visto che ci siamo, sparo le domande. Però di russole ce ne sono di un sacco di colori. E io sapevo da ignorante che ci sono dei colori che sono commestibili e altri invece bene no. È vero?
Allora, la russola ci aiuta. È il genere che ci può aiutare molto per il riconoscimento. Come si fa? Allora, prima di tutto bisogna essere sicuri che sia del genere russola. Quando sei sicuro che sia del genere russola, una caratteristica è quella che ho detto prima, quella delle cellule tonde e la consistenza del gesso. E poi il discorso che è a lamelle. Quando sei sicuro che è del genere russola, si può fare l'assaggio. Cioè, se sei sicuro che sia russola, si assaggia un pezzettino. Quelle che pizzicano hanno sostanze tossiche, quindi non si possono mangiare. O si possono mangiare solo in piccola quantità. Quelle che non pizzicano le puoi mangiare, quindi indifferentemente dal colore e da tutto il resto. Però deve essere sicura sia russola, attenzione.
E che già, insomma,
cioè,
non è
prima
poco.
Devi avere la sicurezza del genere. Quando sei sicuro del genere, a quel punto fai la prova dell'assaggio. Perché se assaggi una manita, sbagli una rostola o una manita, l'assaggi, non pizzica e ti puoi avvelenare.
Beh, che dire.
Anch'io farei una domanda tratta dalla mia esperienza di bosco. Ma i finferli, quando crescono troppo, non sono più commestibili?
Allora, intanto intendiamoci cosa sono i finferli, perché in certe zone, i finferli sono i galletti, in altre zone sono i fiammiferini, che sarebbe il lutescens. Allora, i galletti quando cambiano colore io li eviterei, cioè sono abbastanza persistenti, cioè, non è che vanno a male facilmente il galletto e si imbaca molto difficilmente.
No, ma dico a terra, quando lo trovo a terra troppo grande, cioè cresciuto.
Non vuol dire niente, anzi... Magari trovarli belli grandi, gli affetti fini e lo mangi lo stesso.
Ho fatto la gioia di quello che è venuto in bocca dopo di me.
Non è che devono essere piccoli per forza. Uh-huh. Cioè dei galletti diventano notevoli.
Insomma. Belle bestie, sì. E sono commestibili lo stesso. Scusa, poi mi dicevi, rispetto alla conservazione tu mi dicevi qualcosa.
Allora, a un certo punto tutti i funghi vanno a male. Certo. Il galletto cosa succede? Quando poi si è sviluppata al massimo comincia a cambiare colore e diventa meno consistente. A quel punto lì non è più da mangiare.
Scusate un attimo, c'è una domanda però per la Grevana, che è la nostra musica. Ci chiedono sul pad di Wombat come si intitola la canzone sui funghi. Funghi di? Cioè dici.
La canzone si intitola Funghi e è di Grungi, se non sbaglio. Quindi se voi scrivete Grungi, funghi, la dovreste trovare su YouTube. Poi
con
non
la
so
I o con la Y,
essere.
Grungi?
Con la I.
Con la I, ok.
Guarda caso, Grungi fa rimanere un funghi.
Ma quindi, tornando ai galletti, gallinacci o come li vogliamo chiamare, se io ne trovo tantissimi, come per dire poteva essere quest'anno, come li conservo? Perché, diciamo, per me, appunto, tornando alla mia ignoranza, non è un fungo che si presta bene a essere seccato, a vederlo così. Sarebbe una roba da sott'olio?
Allora, sul discorso della conservazione c'è molta soggettività. Io, per esempio, ho paura della roba sott'olio un po'. Perché la roba sott'olio fatta in casa, se non hai tutti gli accorgimenti per controllare l'acidità e tutto il resto, è un po' a rischio, specialmente per venderli. Io per venderli mi sento sicuro sull'essiccazione e sulla congelazione. Il resto lascio perdere. Per me, anche per me, ho paura dei sott'olio perché c'è il discorso botulino. Botulino è anaerobico, quindi fungo sott'olio, il fungo è deperibilissimo. Quindi, cioè, io personalmente evito il fungo sott'olio, diciamo. Li congelo, gli do prima la scottata, perché molte volte se si congela i funghi freschi cambiano sapore e non mi piacciono più. Non sempre, a volte sì, a volte no. Quindi per essere sicuro rimane lo stesso sapore do una scottata, magari per fare un trifolatino già pronto, e poi li congelo. Quando l'apro è come usare i funghi freschi.
Quindi via, io rischio sempre la vita, che una delle cose più buone fa mia madre sono i chiudini sott'olio.
No, se tua madre è brava e sei fortunata, perché
siamo
magari
ancora vivi.
Magari ti va bene 99 volte, cioè quella volta e non va bene.
Speriamo non esserci dati.
E dopo questa gufata alla dama, quindi vi aggiorneremo alla prossima puntata se è ancora viva.
No, la roba sott'olio è buona, mi piace anche a me.
Però allora ti chiederei, diciamo, vabbè, chiediamoci un'altra cosa, perché quest'anno, tipo da noi, il bosco era pieno, ma pieno di trombette dei morti, cioè che invece, di una ricerca dei funghi, era una raccolta dei funghi, perché le festavi camminando. Ci vuoi dire un po' qualcosa su questi funghi che conoscono veramente in pochissimi e quindi vedo tutti un po' scettici, anche perché hanno questo colore un po' nero, si chiamano trombette dei morti, non è che proprio ti ispirano tantissimo, in realtà sono molto buoni.
Allora, sono trombette dei morti, guarda caso fanno intorno al giorno dei morti, penso il 2 novembre, no? O prima o dopo si trova le trombette. Nelle mie zone era 2 anni che non le trovavo. Quest'anno è stata un'annata di pasciona, nei boschi quando si dice pasciona vuol dire che c'è una produzione notevole sia di frutti di bosco, sia di semi, delle piante, cioè è un'annata, diciamo, ottima per la produzione di funghi. E anche nelle mie zone ho trovato tantissime trombette da morto. Io quando trovo le trombette da morto, sono alla gioia, perché sono i funghi aromatici, si prestano benissimo per l'essiccazione, viene dei risotti numero uno, li chiamo risotti galattici, e consiglio il risotto galattico, consiglio 3 funghi, porcino, trombetta da morto e fiammiferino, cioè cantarello lutescens, metteteli insieme e farete un risotto numero uno. E lo chiamano il tartufo dei poveri, perché ha un profumo penetrante, arricchisce molto i misti di funghi, quindi non è assolutamente da disprezzare. è adattissimo a essere seccato.
Dai, quindi diciamo un'ultima domanda che ti facciamo, quindi facci un po' una scarrellata di che funghi hai trovato e che mix ci prepari per il mercato.
Allora, fo prima dirti che non ho trovato. Cioè, quest'anno si è trovato di tutto. L'unica cosa che mi è mancata quest'anno sono i cirimballi, chiamati anche Critocibe Maxima o Geotropa, che sono dei buonissimi funghi fatti a imbuto, che di solito dove l'ho sempre trovato quest'anno niente. Il resto ho trovato tutto. Trovato di tutto, parecchi ovoli, parecchi boleti, tutte le famiglie dei boleti, rossoli di tutti i tipi, quindi non, quest'anno non ci possiamo lamentare. E sul consiglio che posso dare, nella mia esperienza sono tantissimi anni mangio funghi, il mist è sempre la cosa migliore. Cioè se uno ha la possibilità di mischiare più specie, sia il risotto, la pasta, i rostini, vengono buonissimi. Quindi, e poi vi è sempre una cosa diversa per cui non ci si annoia.
Bene, che dire, allora noi sicuramente ti ringraziamo, io poi prossimamente ti inviterò a casa, si farà una passeggiata nel bosco nostro perché ci sono un sacco di funghi, io non so cosa siano, di cui probabilmente 3/4 sono commestibili e quindi sono molto curiosa, anche perché da noi viene un sacco di gente ma raccolgono tutti solo porcini, il resto rimane lì, quindi sarebbe bellissimo trovare altri funghi commestibili da poterci mangiare. E poi niente, ti ringraziamo quindi un sacco, ma ti volevo chiedere, c'hai mica una rima così da farci alla volée, perché sappiamo che anche hai altre doti oltre alla raccolta funghi.
Allora, intanto alla Selle gli volevo dire che io lo volevo dire a Capparecchi e altri, quando nelle vostre zone vedete una gran fioritura di funghi e me lo dite, ora non so te bene di che zona tu sei, non lo so.
Non lo diremo in radio.
Vabbè.
Si può dire, non si
insomma,
può dire.
Insomma, se si fissa io vengo e si cercano insieme questi funghi. Perché per impararli la cosa migliore è vederli nella realtà. E poi i funghi non sono come le piante. Ci sono solo per pochi giorni, poi spariscono. Quindi bisogna andare nel momento giusto e al posto giusto.
Molto volentieri.
Mi candido anche io per fare tappa della tua
va
tournée.
Bene.
Quindi tournée di funghi per l'anno prossimo, ricordatevelo, segnatevelo.
A questi punti per l'anno prossimo, perché ormai ci sono ancora trombette e fiammifere a giro.
Faremo promozione, ci daremo tutti un appuntamento. Grazie.
Allora ringrazio voi per la vostra stima. E allora io tosto vi rispondo. E parlo bene ora come prima. Le rime io faccio in tutto il mondo. E affinché la gente non si deprima, io il verso lo fo bello giocondo. E oggi li troviamo corti e lunghi, ma sono sempre buoni i nostri funghi.
Grazie, mille Pietro. Grazie. Quindi potete trovare Pietro al mercato in Piazza Tasso e comprare funghi, ma anche appunto fissare tour guidati vicino a casa vostra.
Ora, grande promozione.
Dai, grazie Pietro, grazie prego. Mille per essere passato.
Via, corre al banchino.
A grazie. Presto. Ciao.
Ciao, ciao.
Gente che fa buio avanti sera, gente da bastone, da galera. Risuona la parola, detona, rimbomba in me, cassa armonica. Far fronte in marcia tra timori sgomenti e baldanza festante. Certo le circostanze non sono favorevoli e quando mai bisognerebbe niente, bisogna quello che è, bisogna il presente, un contagio dell'anima come pestilenza decreta l'evidente, il tempo che corre, il tempo moderno scivola al piano, s'ammassa, s'appiatta, livella odierno. bisogna quello che è, bisogna il presente. Questo è un buon rifugio in campo aspro scosceso, eroso ed addolcito d'acqua e vento. Bastione naturale in prospettiva ariosa. Terra di passo, di sella, di slitta, ma sa di cella fredda. Sa che tutto passa e tutto lascia traccia. Certo le circostanze non sono favorevoli. Nato tra i morti sui monti, vivo sui monti tra i morti. E non c'è lama che possa recidere la languida catena. Generazione su generazione.
E siamo passate alla montagna con questa canzone, Cronaca Montana.
Vabbè, dai, perché i funghi almeno qua, in realtà vedo si trovano anche in bassa, però, non so, nelle mie zone dell'Alto Italia, era una cosa, so, si andava a funghi quando si andava in montagna. E a proposito di montagna, siamo in collegamento telefonico con Simone, un ragazzo produttore della Valsusa, che insomma si è reso disponibile per queste cronache montane non sempre piacevoli, in questo periodo in cui si incentiva sempre a ripopolare le montagne, ma non è così semplice. Simone, ci senti?
Sì, mi sento. E voi mi sentite?
Oh, ti sentiamo benissimo, come se fossi qua dietro l'angolo. Siamo molto contenti. Intanto grazie per essere qua a Radio Contado con noi, siamo molto contente. E insomma, volevamo darti voce, stiamo un po' esplorando quest'anno la montagna, abbiamo parlato di funghi, di castagne, eccetera, e vogliamo anche capire chi ci sta andando un po' a vivere in montagna e che cosa succede, quanto è facile o difficile stare lì. Quindi raccontaci un po'.
Ah, bene, allora, dunque, la mia esperienza forse non sarà entusiasmante, no, in realtà è un'esperienza, la nostra esperienza di vita in montagna è molto variegata, è molto bella, però oggi ci siamo sentiti per raccontarvi invece una vicenda un po' complicata che abbiamo vissuto in questi anni passati e quindi cerco di raccontarvela meglio che posso.
Vai, siamo tutte orecchie.
Dunque, faccio una piccola premessa per non incasinarmi nel racconto. Quindi siamo in Val di Susa, in Bassa Val di Susa, nelle Prealpi, in una zona di montagna, una borgata a 700 metri di altitudine su un versante laterale della valle. Una zona che, come tutte le zone montane dell'Italia, ha vissuto uno spopolamento feroce negli anni del secolo scorso e in cui noi abbiamo deciso di venire a vivere. Penso che sia abbastanza ridicolo che questa nostra vicenda avvenga proprio in Val di Susa, perché è una vicenda legata a viabilità e opere viarie.
Come se fosse una piccola TAV.
Molto, molto, molto piccola, perché poi l'opera in sé è una mulattiera di lunghezza circa 200 metri. Che in proporzione alle chilometrate di gallerie del TAV fa un po' ridere, no? E dunque noi siamo venuti a vivere qui 8 anni fa, in questa borgata, dove abbiamo comprato casa e terra per un'azienda agricola, un'azienda agricola che esiste e che sta lavorando e ci dà anche delle soddisfazioni.
Bene.
Ma la particolarità è che la nostra borgata non ha una strada. Quindi quando abbiamo comprato casa e terra, sapevamo che è una borgata, è una situazione abbastanza comune da queste parti, penso che anche sui vostri Appennini ci accada spesso, è quella che nel gergo tecnico si chiama fondo intercluso, che sono quei terreni che sono chiusi in mezzo ad altre proprietà e non hanno un accesso diretto. Noi nella nostra ingenuità, quando siamo venuti a vivere qui, abbiamo detto, ma sì, puoi capire, se non risolveremo questo problema in modo facile, sarà senz'altro questione di qualche mese e poi riusciremo a collegarci alle strade. Ecco, questo era un ragionamento un po' ingenuo, posso dirlo.
Che ci stava, no? Perché uno pensa che di poter sempre raggiungere casa sua, entrare il modo, no?
Ma soprattutto che i vicini siano sempre simpatici.
Sì, i vicini sono sempre simpatici. Noi in realtà ne abbiamo solo uno di vicino, perché poi che è presente. Perché poi per il resto tutto intorno a noi è una zona di bosco abbandonata da decine e decine di anni, 50 anni o più. Quindi stiamo parlando di una zona veramente lasciata andare. Una volta ci viveva una marea di gente, adesso ci siamo solo noi in questa piccola borgata, in questa fettina di montagna. Nonostante tutto il nostro entusiasmo e la presa bene, ci siamo scontrati presto con l'ostinazione dei valsusini, che è una grande qualità in alcuni frangenti, in altri meno. E quindi ci siamo resi conto che fare questa strada non sarebbe stato possibile se non a costo di litigare col coltello fra i denti con gli unici vicini che abbiamo, che non hanno nessuna intenzione di darci un accesso.
Ma l'accesso non dovrebbe essere sempre consentito?
Dovrebbe, dovrebbe, però... mi sono fatto un po' l'idea che l'Italia sia il paese in cui tutti noi abbiamo un sacco di diritti sulla carta, ma poi nella pratica questi diritti o te li devi pagare, comprare a caro prezzo, oppure te li devi litigare ferocemente con persone che fanno il tuo stesso mestiere e sono tutto sommato in una situazione molto simile.
Ma una domanda al volo, ma i vicini sono autoctoni?
Sì, esatto. E quindi hai già beccato una delle questioni che poi ci ha lasciato più amarezza in bocca, vedere come esista sopravviva una dinamica autoctoni forestieri veramente forte, che è radicata non solo nelle persone ma anche nelle istituzioni. Anche noi abbiamo visto come nel nostro comune, nell'amministrazione del nostro comune, questa mentalità sia veramente forte, ovviamente non inconsapevolmente forte, no? Perché la nostra amministrazione è una di quelle in cui che dicono sempre che bisogna tornare alla montagna, fanno di tutto per favorire l'insediamento in montagna di nuove persone, eccetera. Nei fatti poi le cose sono sempre un po' diverse.
Perché guarda, sentendo il tuo racconto mi viene in mente un film consigliato dalla nostra Pamela tempo fa, che secondo me potresti guardare, che si chiama Asbestas, la terra della discordia, che parla appunto un po' di questa dinamica del rapporto tra autoctoni e soprattutto montanari e forestieri arrivati. E secondo me, guarda, te lo consiglio e poi ci fai sapere cosa ne pensi.
Va bene, ma allora anch'io ve ne consiglio uno che è sulle stesse dinamiche, che penso conosciate, che è Il vento fa il suo giro.
Certo.
È ambientato in una valle poco distante da qua.
Certo, sappiamo. Conosciamo solo che quella del 2008 e questa dell'anno scorso, quindi diciamo okay. Che è ancora più triste, no? Che le dinamiche siano sempre quello, ma l'alcolismo aumenti.
Sì, è così.
Ma quindi i soldoni, cioè, voi non potevate raggiungere casa vostra?
Esatto, abbiamo fatto vari tentativi di mediazione, di dialogo, esplorando varie possibilità, e abbiamo ricevuto tutta una serie di porte in faccia, finché ci siamo trovati qualche anno fa, questa vicenda risale a 6 anni fa e si è conclusa giusto qualche settimana fa, quindi è dura una vicenda che è durata complessivamente 6 anni, Quindi 6 anni fa ci siamo trovati praticamente con le spalle al muro. Cioè noi come utilizzavamo nei primi 2 anni, riuscivamo a utilizzare una motocarriola, che sono quei transporter cingolati che servono per piccolini, stretti, servono per arrampicarsi un po' per le montagne e trasportare materiale, e ci siamo trovati senza poterla utilizzare. Quindi in pratica ci siamo trovati nella condizione, veramente nella condizione di 150 anni fa, in cui tutto doveva essere portato sulle spalle, e questo ovviamente per noi non era possibile, avendo già un'azienda agricola in piedi che stava lavorando, trasportare i prodotti, tanto i materiali per ristrutturare la casa, che è un processo che stiamo portando avanti pian pianino nel corso del tempo. I mobili, tutto, qualunque cosa che pesa più di una ventina di chili, quando devi trasportarla, mettertela sulle spalle, o sei veramente Ercole, oppure hai bisogno di qualche cosa. E quindi ci siamo trovati nella situazione di essere completamente isolati e non avere nemmeno più la possibilità di usare questa nostra motocarretta, la nostra mitica motocarretta, compagna di mille avventure. E allora abbiamo deciso di fare un azzardo, abbiamo deciso di fare un'azione, come dire, un po' di disobbedienza e di spinti dalla necessità pratica, e quindi senza chiedere autorizzazioni e permessi abbiamo deciso di rispolverare, che significa in realtà di riaprire, una vecchissima mulattiera segnata sulle mappe catastali. Una vecchissima mulattiera che era persa nei boschi e non esisteva più. Vabbè, in modo tale da.
Che poteva essere anche una cosa carina, no? Cioè, poteva essere vista come manutenzione di una vecchia mulattiera.
Esatto, però no. Però in realtà, nonostante sia stata un'opera minima, perché che ha comportato un paio di giorni di lavoro tra il taglio di alcune piante e la sistemazione del piano viario, diciamo, della mulattiera stessa con un mini scavatore, nonostante questo è stata un'opera veramente piccola che non ha dato fastidio a nessuno. Forse. Ovviamente nella pratica però ha dato molto fastidio, ha colpito al cuore alcune persone che vivono in questo momento in Liguria, in particolare, quindi a qualche centinaio di chilometri da qui, che hanno deciso di denunciarci. E da lì
ottimo.
Esatto.
quanto amore denunciami per un gravissimo scempio di ripristinare
che poi uno decide vado in montagna, non sto vicino praticamente a nessuno, ma quel nessuno è più agguerrito degli altri 10.000 della città.
Esatto, infatti abbiamo proprio pescato, poi pare, proprio abbiamo fatto una pesca dei personaggi più controversi e più egoisti e più, come dire, possiamo dire anche delle parolacce?
Certo.
No, e più stronzi di tutta la zona, che appunto senza avere ricevuto il minimo danno, anzi aver avuto la valorizzazione dei loro terreni che attraversati dalla mulattiera, ci hanno denunciato. E da lì è partito un iter veramente mostruoso, un iter burocratico veramente mostruoso che ci ha tritato. Ma in realtà poi ne siamo usciti bene, cioè ne siamo usciti bene, oddio, siamo usciti diciamo interi e anche senza troppe ferite nel morale, però comunque è stato un iter burocratico che ci ha veramente affaticato, stressato tantissimo e eccetera. È stato abbastanza difficile come periodo. E quindi è partito questo iter burocratico che ha previsto tutta una serie di controlli da parte della forestale, dell'ufficio tecnico del comune, che con grande dispendio di personale ed energie hanno fatto 1000 sopralluoghi, 1000 rilievi, e hanno accertato che abbiamo erroneamente pulito una traccia sbagliata. Quindi, sebbene il punto di partenza e il punto di fine siano quelli giusti, in alcuni punti la mulattiera era un paio di metri a destra e in altri punti un paio di metri a sinistra.
Gravissimo!
Un gravissimo problema che ci ha che in particolare a me, che poi sono stato, diciamo, l'interlocutore del interlocutore per le forze dell'ordine in questa vicenda, mi ha procurato una bellissima denuncia e un decreto penale di condanna per devastazione del bosco, cambio di uso di destinazione del bosco, e nonché 2 mesi di carcere trasformati in qualche migliaio di euro di pena pecuniaria.
Cioè, pure il carcere.
Quanto è bella la montagna, no? Quanto è bella la montagna, perché poi ognuno di noi ha poi proprio il vento fa il suo giro, no?
Ma questa intervista era fatta proprio per incoraggiare le persone ad andare a vivere in montagna. Forse abbiamo sbagliato telefonata.
Forse avete sbagliato persona. No, in realtà, cioè,
no, è che bisogna prima di andare a vivere in montagna bisogna capire chi sono i vicini lontani e lontani vicini.
Esatto, sembra che cioè i vicini di casa siano le persone perfette con cui litigare, ogni tanto mi pare questo, sia questo il loro scopo, però no, in realtà poi appunto se dovessi, cioè in questo momento poi ripensandoci la vicenda conclusa, come dire, con un'altra tranquillità, devo dire che siamo contenti della nostra scelta, nonostante tutto, quindi... voglio continuare sulla presa bene di ripopolare le montagne, fare agricoltura in montagna, perché in realtà è molto bello, dà molta soddisfazione nonostante le difficoltà.
Dai, ma cosa fate voi?
Noi facciamo erbe aromatiche, siamo un'azienda piccolissima, azienda agricola di erbe aromatiche, è un posto molto molto vocato per fare questa coltivazione, è un posto anche molto bello e quindi è figo starci in mezzo al bosco con una stretta relazione con tutta la popolazione del bosco.
Ma di la verità, le avete scelte perché sono leggere da trasportare?
Brava, non sto scherzando, mi ha detto, ma lì in quei posti lì ci va qualcosa che tutto sommato faciliti la logistica, noi poi secchiamo tutto, quindi tutto
ancora
diventa
più leggero.
Esatto.
Ma senti, se qualcuno vuole rifornirsi dei vostri prodotti, fate i mercati, dove vi può trovare?
Ma ci trova, sì, ci trova, in realtà noi abbiamo, essendo dei prodotti che hanno un consumo non settimanale, facciamo pochi mercati, abbiamo una rete di negozi, gruppi di acquisto con cui siamo allacciati e quindi lo smercio avviene così, oltre che la vendita diretta in azienda, però per venire qua bisogna camminare, quindi...
Vabbè, chissà che magari qualche avventuroso voglia, insomma, in questo bosco devastato ormai dalla vostra mulattiera, in mente di poter venire a trovare. Va bene, Simone.
No, poi hai capito che lo scarto più grande è tutto questo accadimento burocratico che abbiamo ricevuto noi rispetto poi a quello che succede nella valle. E dici,
se fosse un accanimento burocratico per la TAV saremmo anche tutti molto felici e contenti,
come si dice da queste parti, becco e bastonato.
Esatto, sì, infatti è proprio così.
Vabbè, nonostante disavventure siamo contenti di sentire che c'è comunque dell'amor per il posto dove vi siete trovati, che ora le cose funzionano e quindi non ci resta che augurarvi veramente tanta buona fortuna, in bocca al lupo per il proseguo.
Bene, grazie mille, e se posso aggiungere una cosa, che perché in questa esperienza, ecco, che potrebbe essere effettivamente un consiglio per chi si vuole infilare in qualche casino montano come noi, per noi quello che poi ha fatto un po' svoltato la nostra vicenda, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista dell'umore, è quando abbiamo deciso di chiedere aiuto a tutti i nostri amici e quando quindi ci siamo un po' usciti dalla dimensione individualistica che c'era stata imposta dall'ufficio tecnico del comune, dalla forestale, abbiamo chiesto aiuto e con l'aiuto degli amici siamo riusciti a far uscire la vicenda sui giornali, abbiamo fatto una raccolta firme, siamo riusciti a fare una certa pressione sull'amministrazione.
Un buon sano mutuo aiuto.
Esatto, e questo devo dire che è stata veramente la parte soddisfacente dell'esperienza, vedere come nonostante le pressioni sociali ti spingano sempre all'individualismo, a essere da solo nei tuoi campi e con i tuoi problemi, invece quando cerchi le relazioni, quando riesci a chiedere aiuto e poi le cose diventano molto più leggere, molto più facili, quindi il grande consiglio è: non tenetevi i vostri problemi, parlatene con i vostri amici, con la vostra rete di contatti, con gli altri produttori con cui siete allacciati e collettivizzate i problemi. Perché
scusa, ma forza lo spirito o strumenti tecnici? Questo gruppo di vostri amici attorno a voi cosa vi ha dato di più? Forza di spirito o strumenti?
Entrambe le cose, perché cioè, con i nostri amici abbiamo studiato una strategia di comunicazione, loro ci hanno dato attivamente una mano appunto a fare una raccolta di firme, a spingerla e a farla uscire, parlando con le persone, direttamente con la gente, a organizzare degli incontri qui. Abbiamo fatto la presentazione di un libro sulla montagna, insomma abbiamo creato una serie di attività e di eventi che hanno focalizzato un po' l'attenzione delle persone. È diventata una questione chiacchierata in paese, e nel momento in cui le persone anche le persone fuori dal nostro giro hanno cominciato a interessarsi, allora lì anche l'amministrazione ha avuto la necessità, per salvare la faccia, di interessarsi, e sebbene non abbiano poi trovato una soluzione particolarmente intelligente, comunque alla fine si sono spesi per trovare una soluzione, ecco.
Bene, evviva gli amici, evviva il mutuo aiuto pratica, anche insomma, che un genuino clandestino come movimento porta avanti.
Evviva la montagna, evviva i vicini.
E le erbe aromatiche.
E le erbe aromatiche, sì.
Bene Simone, noi ti ringraziamo.
Grazie mille.
Grazie per il tuo racconto e ci riaggiorneremo a breve. Un abbraccio intanto.
Un abbraccio.
Ciao, grazie.
A voi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Succede anche questo, succede. Andate e ripopolate le montagne.
Ma occhio ai vicini.
Ma soprattutto non vogliate né strade né nulla. Cioè, insomma, esatto. Andate a farvi uno smart working. Seduti in casa.
Controllare presenza di acqua, vicinato. Insomma, ci sono tante cose a cui stare attenti, perché uno pensa di andarsene bello isolato, ma insomma è sempre un po' così. Però ora mi metteremo un'altra canzone che in realtà io avevo già selezionato per una delle ultime puntate della scorsa stagione, quindi voi direte: ma che palle, la Greba la mette sempre le solite canzoni. Ma in realtà era perché era troppo azzeccata alla piccola lettura che faremo dopo questa canzone, quindi ve la risorbite di nuovo, perché all'interno di questa canzone viene citato un personaggio che è Antonio Gramsci. Quindi vi lasciamo alla canzone e dopo vi sentirete una piccola lettura.
Buon ascolto.
Sono andato a lavoro lunedì. Sono andato a lavoro un call center. Ho preso l'ascensore, schiacciato 13. Tutto normale. No. C'era una puzza enorme. Fortissima. C'era una puzza incredibile. Stranissima. Quella puzza che ho sentito in campagna, Giovanni, quando ho trovato un gatto morto da molti giorni. Ecco quella puzza lì.
Cammina in mezzo alla sala,
in mezzo ai colleghi.
Era sempre più forte.
Sempre più forte il volume delle voci. Sempre più forte la puzza. Era tutto normale tranne quella puzza. Con la coda dell'occhio vedo una presenza strana.
Mi giro.
E tra Marte e Gianvito,
chi ti vedo?
C'era seduto Antonio Gramsci.
Antonio.
Ciao.
Cosa ci fai qua?
Ah, guarda, lascia perdere. 2 anni che mando curriculum da tutte le parti, non mi ha preso nessuno. Neanche a Lupin.
Metti capisco.
Antonio, ma cos'è questa puzza?
Sono loro.
I nostri colleghi?
Sì.
Perché?
Sono morti.
Morti?
Sono morti.
Ma se stanno parlando?
Appunto.
E vivi, Antonio? C'è qualcuno vivo? È rimasto qualcuno vivo? Qualche superstite?
Certo. Certo, sono andate a fare l'aperitivo.
Il sindacato, Antonio, il sindacato cosa dice?
Ma lascia perdere.
Ma non fanno niente, non dicono nulla.
Sì, sono sui tavoli, stanno offrendo da bere a tutti.
No.
Già.
E compagni, Antonio, i nostri compagni.
Guarda, lascia perdere.
Mi hanno ricoverati tutti. Ricoverati.
Sì.
Tutti, come etilico.
Dei fatti maturano nell'ombra, perché mani non sorvegliate da nessun controllo tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati di piccoli gruppi attivi, e la massa dei cittadini ignora. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento. E allora sembra che la fatalità travolga tutto e tutti, che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo, chi indifferente. E quest'ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe che apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli è irresponsabile. E alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno, o pochi, si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere di uomo, se avessi cercato di far valere la mia voce, il mio parere, la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Allora, questo brano è tratto da L'indifferenza, 26 agosto 1916. Ma perché ne parliamo oggi al volo? Perché l'8 novembre del 1926 Antonio Gramsci fu arrestato, preso dalla Sahasa e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, nonostante appunto lui avesse l'immunità parlamentare, perché era stato eletto deputato nel 6 aprile del 24. Praticamente lui ha trascorso un periodo a Ustica e poi, in attesa di questo processo. E cosa è successo? Poi vi leggo un piccolo estratto da una lettera che ha mandato dal carcere poco prima che ci fosse il processo, del 30 aprile 1928. Carissima mamma, ti spedisco la fotografia di Delio. Il mio processo è fissato per il 28 maggio. Questa volta la partenza deve essere prossima. Ad ogni modo vedrò di telegrafarti. La salute è abbastanza buona. Il vicino processo mi fa star meglio, perché almeno uscirò da questa monotonia. Non preoccuparti e non spaventarti qualsiasi condanna mi diano. Io credo che sarà dai 14 ai 17 anni. Ma potrebbe essere anche più grave, appunto, perché contro di me non ci sono prove. Cosa non posso aver commesso senza lasciar prove? Sta di buon animo, ti abbraccio, Nino. E cosa succede? Il processo si tiene il 28 maggio del 1928, di fronte al Tribunale Speciale Fascista, che era stato istituito l'anno prima, e quindi inizia questo processo che coinvolgeva 22 imputati comunisti. Il presidente del tribunale è un generale, si chiama Alessandro Saporiti, i giurati sono 5 consoli della milizia fascista, il relatore, l'accusatore e persino l'avvocato sono tutti in uniforme. Cosa succede? L'accusa contro di loro era di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe. Il 4 giugno Gramsci venne condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Il 19 luglio raggiunse il carcere di Turi, a Bari. Il pubblico ministero concluse la sua requisitoria con questa frase che poi è passata, diciamo, alla storia, tra virgolette, che diceva: per 20 anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. E quindi nulla, ci sembrava appunto bello ricordare questa, bello tra virgolette, se si può dire così, ricordare cosa è successo in questo giorno di quasi 100 anni fa, e ci sembra un po' attuale, un po' un collegamento con quello che sta succedendo. Appunto parlavamo prima con Mattia della Casa Rossa, insomma sappiamo tutti quello che sta succedendo col nuovo decreto sicurezza. E niente, vi lasciamo con quest'ultima frase, appunto sempre di Gramsci, che dice: per noi sono volgari le azioni in sé, non le parole. Per noi chiamare uno porco, se è un porco, non è volgarità, è proprietà di linguaggio.
Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
Benvenuti sigla, la stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.
Eccoci, Dama, Pamela e Grebana per voi e in collegamento con Roberto, che abbiamo in realtà già di terra liquida per parlare comunque sempre di strade, perché anche di grandi opere però utili in questo senso, e gli volevamo ridare voce perché ne abbiamo parlato la scorsa puntata, che però è successo un piccolo inconveniente tecnico che non siamo mai riusciti a risolvere. La puntata è scomparsa, la registrazione, quindi non abbiamo potuto
per la gioia di Takeshi
che era tutta sulle castagne, no? Non abbiamo potuto pubblicarla, e quindi insomma con Roberto ci siamo anche detti di fare questa telefonata per ripromuovere questo meraviglioso progetto Terra Liquida, perché ha bisogno di sostegno e di forze. Quindi Roberto, ci senti?
Ci senti.
Oh, ecco, grazie per essere ancora qua con noi anche questo venerdì, e insomma riparlaci un po' di Terra Liquida e fai la tua richiesta di aiuto.
Facciamo come se non fosse successo niente la volta scorsa.
Esatto.
Quindi se volete vi racconto in due parole come è nata questa cosa, cosa facciamo, e poi faccio una richiesta di aiuto. Nel frattempo la situazione generale non è migliorata, come abbiamo visto tutti, c'è anche la Spagna, quindi insomma i disastri sono conseguenti uno all'altro. Noi con questa iniziativa di Terra Liquida abbiamo iniziato la primavera scorsa, nel 2023, sì, primavera dell'anno scorso, quando ci sono state le alluvioni in Romagna, a darci da fare come tante altre persone, con secchi, spingi acqua, festival, badile. Poi, finita la prima fase, diciamo, in cui c'era tantissima gente che aiutava, ci siamo spinti un po' verso gli Appennini, un po' più in alto rispetto alle pianure allagate. Abbiamo visto che c'erano situazioni dimenticate, abbandonate, dove finita la prima ondata di aiuti, temevamo nessuno arrivasse, e in effetti nessuno ci andava. Diciamo, ci siamo presi un grosso spavento i primi giorni dell'alluvione, quando in un paese su per gli Appennini, uno dei più colpiti, ci siamo accorti che dopo i primi momenti di aiuto la protezione civile non sarebbe più stata in grado di aiutare le famiglie isolate o le piccole comunità che erano un po' fuori dall'attenzione generale. E abbiamo cercato di capire come poter intervenire in queste situazioni anche nel tempo successivo, non nell'immediatezza. Abbiamo visto che c'erano anche casi abbastanza semplici ma molto gravi, nel senso piccole comunità o famiglie singole isolate, magari perché si era rotto un pezzo di strada o si era rotto l'acquedotto, senza acqua diventa difficile. E non è possibile immaginare, non volevamo immaginare l'abbandono di queste situazioni, per cui abbiamo provato a capire come fare, abbiamo noleggiato qualche scavatore, abbiamo riparato qualche strada, provato a consolidare qualche frana, provato, fino adesso reggono, quindi insomma siamo contenti, è passato più di un anno, e abbiamo iniziato questa attività di assistenza un po' nell'ombra, perché questi interventi vanno fatti senza attirare troppo l'attenzione, diciamo, della struttura così organizzata, tradizionale, protezione civile. E sono interventi un po' al di fuori, che però crediamo servano. Quest'anno stiamo continuando a fare interventi nelle alluvioni che ci sono state in Romagna, sia nel Bolognese che nella zona del Ravennate, di Faenza. Inizialmente, così come è successo l'anno scorso, tirando via fango, secchiate, babilate, eccetera. E a questo punto ci prepariamo con le situazioni che si sono un po' stabilizzate e il fango che in parte si è asciugato, ci prepariamo a intervenire come abbiamo fatto l'anno scorso in una seconda fase. Questa domenica andremo a vedere nell'altra Vazzena, è crollato un ponte, c'è da rifare un ponte per accedere a un abitato occupato da una famiglia sostanzialmente, ci sono strade molto rotte, strade private, strade vicinali sulle quali il pubblico non interviene, e quindi ci prepariamo a fare questo tipo di interventi. Questo è un po' quello che facciamo, ci basiamo su un gruppo di persone auto-organizzato, senza grosse pretese, ci arrangiamo come possiamo, raccogliamo donazioni da privati e associazioni. L'anno scorso c'è stata tanta generosità, perché purtroppo questi interventi dovendo noleggiare macchine in movimento terra e così costano. Sono abbastanza costosi. Sì, costano parecchio. E d'altronde le macchine vanno noleggiate lì perché il trasporto è costosissimo e alle volte cerchiamo di fare tutto in un paio di giorni, non sono interventi lunghi, però qualche mila euro ci va ogni volta. Questa è un po' la cosa. Domande, Madda?
No, guarda, siamo tranquilli, nel senso. In quanti siete? Che siete in pochini, quello forse.
Siamo pochissimi. Abbiamo costituito un'associazione che si è, tra l'altro, che ha fissato anche altri obiettivi, che adesso dirò. L'associazione sono una quindicina di persone, però le persone che poi manovrano le macchine, perché insomma, nel dubbio abbiamo fatto assicurazioni, patentini, tutto quanto. Le persone che manovrano le macchine sono 3-4 persone per adesso, qui ci sarebbe tanto bisogno di trovarne altre.
Quindi l'appello più grande è persone.
Persone di buona volontà che sappiano manovrare le macchine. In agricoltura un po' tutti lo sanno fare. Quasi nessuno ha patentini, però quello non è un problema, si fanno molto in fretta per regolarizzare, perché non si sa mai con le assicurazioni, insomma vogliamo essere tranquilli di non combinare più guai di quelli che troviamo. E, quindi persone che sappiano manovrare queste macchine o che vogliano imparare a farlo e che abbiano qualche fine settimana di tempo da dedicare a questa cosa. Il lavoro comincerà adesso andando avanti e questa è primavera. Se qualcuno avesse voglia, la cosa più facile è guardare il sito terraliquida.org o terraliquida.noblogs.org, la stessa cosa, e lì trovate tutte le indicazioni, un po' di dettagli di quello che facciamo.
E contatti.
Non abbiamo... E contatti, ovviamente. Un IBAN, non si sa mai, se qualcuno avesse voglia. E, come dicevo, non abbiamo una struttura... seria, cioè ci siamo decisi a fare un'associazione che è un'organizzazione di volontariato giusto per poter far fronte a poter dire chi siamo, poter raccogliere fondi, ma siamo assolutamente senza gerarchie, senza di nessuna organizzazione seria. Quello che volta per volta ci organizziamo per quel che serve.
Ma quante strade siete riusciti a sistemare l'anno scorso?
Oddio, c'è una cartina da guardare, sono parecchi interventi che abbiamo fatto tra grandi e piccoli.
Quindi anche se siete in pochi state riusciti a fare grandi cose, tante cose.
Insomma, più possibile, tante è un numero grosso.
Ma non bastano mai, non bastano mai.
Qualcuno, dai. No, c'è tantissimo da fare, soprattutto negli Appennini, tantissimo, tantissimo. Perché tutta l'attenzione è sui paesi a valle dove ci sono grandi danni, tante persone, ma quello che a noi preme sono anche le comunità isolate, che veramente di cui alle volte nessuno si accorge. E per poter raccontare questo abbiamo anche deciso come Terra Liquida di diventare editori di Rivista Contadina, che è una cosa nata anche questa la primavera scorsa del 2023, e che tra le altre cose che fa Rivista Contadina racconterà anche un po' di queste vicende e di queste situazioni un po' fuori dal così, un po' fuori dai racconti tradizionali, che vanno però tenute d'occhio e conosciute secondo noi.
E bravo. Quando esce di grazia questa Rivista Contadina? L'abbiamo detto? Quanto manca?
Oh, è precisissima nelle uscite, esce ogni 3 mesi, l'ultima uscita è della settimana scorsa.
Oh. Che bello, proviamo a comprarlo.
Se, visto tutto l'entusiasmo di Pamela, vogliamo anche dirvi che sicuramente per chi ci sta ascoltando da Firenze, sui banchi del mercato di Piazza Tasso la potete trovare, è possibile anche fare degli abbonamenti, farsela spedire a casa o in tantissimi altri mercati e punti di Genuino Clandestino e non solo, vero Roberto?
Per trovare non solo. Per la curiosità c'è anche un sito rivistacontadina.org dove si può fare l'abbonamento per chi non riesce ad andare al mercato, chiedere copie che spedieremo gratuitamente ovunque e anche trovare l'elenco dei punti vendita, cioè punti vendita, punti di distribuzione,
sì, distribuzione,
che sono mercati, amici, chiunque volesse unirsi come punto di distribuzione ce lo chiede e siamo contentissimi perché la distribuzione sta nascendo adesso. Abbiamo tante belle idee, tante belle cose da raccontare, ma abbiamo bisogno anche di aiuto.
Sì, anche oltre che rispetto alla vendita, direi anche per rispetto ai contenuti, no? E quindi anche l'invito è esteso non soltanto rispetto ad acquistarla, ma anche a parteciparvi, ovviamente, se vi piace, se ne rinvenite il senso, no?
Certo, partecipare, raccontare, farla conoscere e mandare anche cose da pubblicare, perché siamo apertissimi ovviamente anche ad accettare tutti i contributi in questo senso.
Quindi anche per onorare un po' il racconto di Simone, questo contadino che abbiamo sentito prima della Valsusa, che ha avuto un cresciuto problema anche lui con la strada, non dovuto ad alluvioni ma proprio a un impedimento di accesso a casa sua, però lui ci ha dimostrato che con il mutuo aiuto con gli amici le cose insomma sono più semplici. Quindi cerchiamo di aiutarci, sosteniamo sia la rivista Contadina che Terra Liquida con le sue opere di ripristino di strade, delle zone alluvionate, quindi chiunque possa veramente dar qualcosa, un minimo, da un contributo monetario, soprattutto fisico e di presenza, che si faccia avanti. Potete scriverci anche a radiocontado@ensimere.net se volete maggiori informazioni, ma io credo i siti di cui ci ha parlato Roberto e che linkeremo insomma nel podcast di questa puntata, così li potete ritrovare sempre, possano essere preziosi, andate a guardarli.
Bene Roberto, grazie, grazie mille.
Grazie a voi, grazie e complimenti, state facendo un gran lavoro.
Complimenti anche a voi direi.
Soprattutto voi state facendo un gran lavoro e speriamo questa volta di riuscire a creare un vero podcast con questa intervista. Grazie.
Se no sapremo che è colpa sua, cioè i mani delle strane onde.
Va bene.
Buona serata, un abbraccio, a presto.
Ciao Roberto.
Ciao. Ciao, a prestissimo. Ciao ciao. Ciao, ciao.
E noi, non lo so, ora
vi spariamo un pezzaccio.
Un pezzaccio e abbiamo uno spumeggiante, poi a seguire Cinemela, ma vogliamo già fare i saluti perché o rientriamo dopo? Dai, rientriamo dopo per
ma
salutare.
Ma rientriamo dopo. Rientriamo dopo per andiamo in cacciare ora pezzaccio tutto francese repettaro.
Vai.
Andy Sum fit them. Trop j'suis loin de Gandhi que des bandits dans le son de système. Si toi tu nous as menti, ça sera pas joli pour ceux qui t'aiment. Retour gros chez nous, y'a pas de week-end. C'est mafia napolitaine. Quand j'aurai racheté nos terres au bled, là je pourrais crever Sten. Il faut kilos de péruviennes, les rappeurs chez tous des collégiennes. Ce mois-ci j'suis en bénéf, il faut une perche viscère de 3 mesures de cesse. Si j'ai un bout de fer fort comme l'hiver, j'vous siffle qu'on veut maintenant. Là j'suis perverti par le yalo, on n'a jamais eu le temps d'être ado. L'amour est surprise, ça prend paro, on dit que j'suis pas bon pour les cadeaux. On m'a dit mon gant faut les sondos, j'me rappelle pas de son nom mais de son dos. Y'a pas de tuto pour les coraux. Des gars font gaulerie comme Golo, on sort le gala, on fait notre boulot. Big up aux refs qui ont caché mes meubles quand Babylone a cassé ma porte. Ils ont le son de mes ancêtres sur leurs mains, ces bâtards ils veulent que j'vote. Higo on est pas potes, cherche tard dans la porte, j'connais pas le code. Higo on est pas potes, cherche tard dans la porte, j'connais pas le code. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Tant que j'ai pas le mili, c'est que ma vie n'est pas belle. J'suis dans la cabine, je danse comme un gorille. J'ai le coup de la du barbier pour te chasser en public. Rick c'est narcotique, nous c'est Rick c'est narcotique. À quoi dans une épave cagoulé gants quand y'a rien à pique, grave cagoulé gants même quand le soleil tape. J'ai vu mes grands changer après le mitard. 20 ans de peine serré dans l'habitacle, 50 smic coffrés dans un clic-clac. Tellement ils courent, ils se font des claquages dès qu'on dit shoot, faut pas que tu craques. Nouvelle technologie, je peux te localiser la position exacte. T'as un bon style, tu passes partout, je t'envoie dans les soirées, tu vends 200 extra. T'as senti la pression de la fuite, j'suis tellement déçu, jamais eu ça. Faut que t'apprennes à vivre comme ça, j'ai dû convoquer le staff, t'as cru qu'on allait stop. Carton dans les chaussettes, je voulais m'inscrire au foot, juste pour lâcher des tacles. Cacheton dans la main droite, les mains sur le capot, ils ont rien vu, c'est grave. Y'a tous mes tavas qui viennent chicoter, on m'a averti que t'as stoppé de vivre. Les hommes ont remixé les livres, que Dieu t'évite de nous croiser ivres. Et tu vas te calmer ou on va te baffer, toi et ton équipe de 3ème div. Baveux est né à Tel Aviv, mon baveux est né à Tel Aviv. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou. Zipette, zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Rebou.
si bête et fait une fixette sur ma bouche. A 6, à 7, je fais le tour de France sur les bouts.
Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto, la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
Cinemera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.
No me toques los borbones.
Benvenute a tutte e tutti a Cinemela, puntata numero 3.
No me toques los borbones.
E incominciamo subito con il riassunto della puntata precedente, visto che se ne è persa la registrazione e forse non tutti si sono segnati i film consigliati da Pamela nella scorsa puntata. Allora, uno era Il teorema di Margherita, un film del 2023 che trovate su Rai Play, la piattaforma della Rai, dove è disponibile. Altri due film consigliati nella scorsa puntata di Cinemela sono L'ultima luna di settembre, un film mongolo molto bello nella sua fotografia e anche nella sua storia, perché è la storia di un signore adulto e del suo rapporto con un giovane ragazzo pastore e nell'elaborazione del suo lutto per il padre. E l'altro è C'era una volta in Bhutan, un bellissimo film sull'arrivo della democrazia, tra mille virgolette, nel 2008 appunto, in Bhutan, che fino a prima era sempre stato governato dal re.
Como jefe del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la constitución. La libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos.
Ma veniamo ora noi a questa nostra terza puntata, in cui il primo film che vi consiglio si chiama Kind of Kindness, quel certo tipo di gentilezza. È il terzo film della trilogia di Yorgos Lanthimos, che tutti conoscete per Povere creature, che è appunto il secondo di questa trilogia, mentre il primo si chiama La favorita. Questo Kind of Kindness è un film del 24, di recentissima uscita, è stato presentato a Cannes, dove ha vinto Jesse Plemons il premio per come migliore attore, e è un bellissimo film sull'appunto gentilezza, cioè che è la manipolazione del potere, e che insomma tutti quanti penso che siamo in grado di riconoscere, è palese, lampante, insomma, in questo film, anzi è esasperata, un po' come lui ama fare con tutti i temi che vuole che escano con dissonanza e che poi in realtà sono completamente invece sintonizzati con un sistema di vita, un sistema di potere gerarchico e ben definito che lui appunto descrive attraverso questo paradosso. C'è sempre la bravissima Emma Stone, c'è sempre lo splendido Willem Dafoe, la squadra è quella e la bellezza di questo film è che è una storia divisa in quattro capitoli. All'interno di questi quattro capitoli lo stesso gruppo di attori cambia personaggio e porta avanti la stessa trama. È un film che anche come Povere Creature è molto teatrale, molto scenico, scenografico, paradossale, però al tempo stesso è chiaro, immediato e anche delicato, ecco, nelle sue rappresentazioni. Il secondo film che vi consiglio, che temo di avervi già consigliato, ma ormai insomma vado in loop e voi come me fate finta che tutto sia nuovo, è Misericordia, un film di Emma Dante, già regista di Le Sorelle Macaluso, e che ha fatto appunto Misericordia, bisogna avere stomaco, pelo sullo stomaco per vederlo. Anche questo è un film molto teatrale, stupendo questo aspetto, ecco, di questo film, così come anche la scenografia che sceglie, no? Vicino a San Vito Lo Capo, sulla piana di San Vito Lo Capo, dove la regista improvvisa una specie di villaggio fatto di catapecchie, una favela, all'interno della quale un gruppo di donne cresce, bambini, tra cui un ragazzo con disabilità, figlio di una di loro, però insomma il tutto in un ambiente di povertà e di miseria culturale che non vi descrivo, ma che appunto ci vuole molto molto stomaco per riuscire a guardare. La storia è molto bella, è evidentemente uno sguardo femminile anche sulla natura, che è meravigliosa, e secondo me è un bellissimo film, pur nella sua crudezza, pur nella sua pesantezza, è un film che va visto. E veniamo pure così all'ultimo dei nostri film consigliati per questa settimana, che è Totem, Il mio sole, un film messicano di Lila Aviles Totem del 2023. Ve lo consiglio perché è uno dei film sul fine vita delle persone, che ha una bellezza, una delicatezza, un grado di trasmissione d'amore, secondo me, raro. È la storia di questa bimba sole che ha un padre destinato a morire, malato terminale, e che festeggia assieme a lui il suo compleanno. E la dolcezza della consapevolezza, insomma, che sarà l'ultimo sua di questa bimba, ma anche di tutta la famiglia, gli amici, è veramente una cosa misto tra il commovente e l'illuminante su quanto grande può essere il cuore e quanto vasto può essere il sentimento dell'amore. Per questo ve lo consiglio, mi sembra da guardare. Ed è con questo spirito amorevole e solare che anche per questa settimana io vi saluto, vi ringrazio di aver ascoltato la rubrica Cinemela e vi do appuntamento tra 15 giorni con altri consigli per cinema e passatempo. Baci baci, state bene! Oh.
bellissimo anche questo Cinemela, grazie Pam che ci regali sempre tante tante emozioni.
Grazie a voi che mi ispirate.
E con questo vi salutiamo. Siamo giunti alla...
Siamo giunti a fine puntata.
Esattamente, ce l'abbiamo fatta anche oggi.
A chi lo dice, a fare la regia.
E vediamo se la puntata verrà caricata. Vediamo. Incrociamo le dita.
Ora noi pubblicheremo l'articolo e poi la nostra mamma Wombat provvederà a caricare la puntata. Speriamo non ci siano intoppi. E ci sentiamo dal vivo,
e
dal
vi
vivo
lancia...
in diretta dal vivo
dal vivo
fra due venerdì.
Vi lasciamo con una canzone dei Sic Tamburo, gruppo che ho scoperto io per miei cavoli, diciamo, quest'estate. Mi sono appassionata e quindi vi lascerò con questo pezzo che penso che non apprezzerete, ma cavoli vostri.
Grazie.
Dal titolo evocativo, però dai,
meno male che ci sei tu.
Meno male che ci sei tu, Grebana, con queste canzoni. Ma meno male.
Vamonos, pronti.
A presto.
A prestissimo.
Ciao.
Ciao ciao.
Meno male che ci sei tu che mi fai ridere. Meno male che ci sei tu che mi fai piangere. Meno male che ci sei tu a prenderti cura di me. Meno male che ci sei tu che mi ascolti un po'. Meno male che ci sei tu a parlare con me. Meno male che ci sei tu che un po' mi tocchi. Meno male che ci sei tu a brindare con me. Meno male che ci sei tu a non credermi. Meno male che ci sei tu a ballare con me. Meno male che ci sei tu a difendermi. Meno male che ci sei tu, così mi stringi a te. Meno male che ci sei tu a resistermi. Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Meno male che ci sei tu, che ti fidi di me. Meno male che ci sei tu, che sai scusarmi. Meno male che ci sei tu, che puoi capire perché. Meno male che ci sei tu, qui a sorridermi. Meno male